9:33 minuti, Prisma, Radio Popolare. Ancora quasi un'ora da passare insieme con almeno due o tre approfondimenti e perché no anche un microfono aperto insieme a voi tra poco, attorno alle 10 come di consuetudine. Sfogliando i giornali stamattina, succedeva, devo dire, anche negli ultimi giorni, sono molti bilanci di questi 10 anni. Ad esempio ce n'è uno stamattina abbastanza interessante, la stampa ne sta centellinando di taglio economico diversi, stamattina l'editoriale di Carlo Cottarelli, Economia, un decennio orribile. In Italia mai una crescita così bassa, domani non si conclude solo l'anno ma anche un decennio, è quindi il momento di fare il passo indietro, scrive Carlo Cottarelli e racconta un po', come dire, appunto la crescita più bassa dall'unità d'Italia. E poi ora serve la rivoluzione per una vera strategia di crescita, ma ci sono due dati che di questi 10 anni che sottolinea un altro di quei tecnici, insomma, che si prestano alla politica, famoso sforbiciatore di conti. I dati sono due, eccola qua. Il primo è pesa anche il crollo delle nascite. In 10 anni il calo è stato del 23% delle nascite in 10 anni. E il secondo dato è il numero di famiglie povere, che si è raddoppiato in 10 anni in Italia, raggiungendo 1.800.000 nel 2018, per un totale di 5 milioni di poveri, di cui 1.5 milioni sono immigrati. Se vi interessano i dati positivi, uno dei pochi dati positivi è l'aumento leggerissimo dell'occupazione degli occupati. E forse anche la riduzione della dipendenza dall'estero per le importazioni, ma questo è molto discutibile che sia un dato positivo, dovrebbe esserlo, però insomma bisogna guardarci dentro. Quindi un decennio orribile in economia, l'avevamo già detto, insomma l'avete sentito, i ricchi sono diventati, gli ultra ricchi, cioè i multimiliardari, si sono arricchiti del 25%, la classifica dei 500 più ricchi stilata ogni anno li vede più ricchi di un quarto di quanto lo erano già, non è scandaloso, non è volgare, è peggio, è qualcosa di davvero potentemente simbolico. Invece diminuiscono culle vuote e sempre più poveri, almeno nel nostro paese, secondo i numeri dati dalla stampa. Mercati finanziari in grande crescita negli ultimi 10 anni, anche per loro abbiamo visto è stata festa e festeggiamenti, ma cos'altro rimane di questi 10 anni? Cercheremo di occuparcene anche domani, oggi lo fa in qualche modo Repubblica, cioè in qualche modo lo fa Repubblica, lo fa nelle pagine di cultura, in qualche modo, nel senso che non è dedica una serie di contributi, di firme del giornale, ve ne leggiamo solo un pezzettino prima di passare ad altri argomenti. Gabriele Romagnoli così inizia: non è stato un decennio bellissimo, la nostra disperazione di fronte al fluire eterno del tempo ci induce a individuare capitoli in una narrazione che non avrebbe neppure la punteggiatura, inventata per loro un'identità per poterli ricordare, inevitabilmente rimpiangere solo perché eravamo più giovani. Insomma, c'è tutta una premessa che dice non c'è quasi nulla da ricordare. È mancato il segnalibro, quello che ti riporta immediatamente alle pagine di storia che vuoi recuperare, la catena di eventi, la corrente artistica, il seme dell'avvenire. Qual era dunque il rievocabile spirito di questo tempo? Che cosa resterà di questi 10 anni? Poco e niente, quindi, secondo Gabriele Romagnoli. Non è della stessa idea chi scrive all'interno, sono Alessandro Baricco, Ezio Mauro, Francesco Merlo, Massimo Giannini, Rampini, Valli, insomma tutte le firme di Repubblica. C'è qualcosa, come dire, da ricordare: il decennio di due papi secondo Augias, il risveglio verde nel nome di Greta secondo Gad Lerner, l'eccezione italiana di Salvini secondo Stefano Folli, i nativi digitali sono usciti di casa, sì, ovviamente i nativi digitali cominciano ad avere una certa età pure loro, cioè certo, sono sicuramente diventati maggiorenni e quindi cominciano ad andare a vivere fuori casa da soli, progressista a caccia di un'identità, scrive Concita De Gregorio, insomma non sono tantissimi gli spunti in effetti storici di cronaca, chissà quali sono i vostri. Domani faremo questo gioco, sempre io parlo di gioco in questi giorni, ma insomma è una specie di bonario sondaggio della vostra idea di che cosa ha segnato davvero il decennio, ma lo faremo domani. Io adesso vi faccio sentire una delle canzoni dell'anno secondo National Public Radio, che ogni anno stila, se vi interessa, la classifica dei brani e degli album più interessanti del 2019. È una classifica abbastanza bizzarra, nel senso che non è propriamente commerciale o mainstream, è qualcosa di particolare. Lei invece è veramente spettacolare, se la conoscete si chiama Lizzo, se non la conoscete ve la faccio ascoltare immediatamente io nel suo pezzo che si chiama Juice. No, non riesco a farvela ascoltare perché parte sistematicamente oggi. Ho dei seri problemi con la tecnica. Mi parte un altro pezzo e non... Vediamo se riesco, eh. Ecco qua, forse ce l'ho fatta. No, non vuole farvela ascoltare. E allora vi farò ascoltare parte, perché è una canzone lunghissima. No, anzi, scusate, visto la confusione, perdonate, non avendo Lizzo, perché proprio non riusciamo in nessun modo a farlo partire, vi faccio ascoltare invece un brano che invece scelgo io. È uno dei miei preferiti di quest'anno, ha un attacco rock davvero notevole. Loro si chiamano Life in the Woods, il brano si chiama Nothing Is, e vediamo se almeno questo riesco a farlo partire. Sì. Life in the Woods. una scarica di energia, Life in the Woods, un gruppo romano decisamente giovane, attorno 19-20 anni, appunto, chissà se sono i millennials di cui parlava ormai, che sono usciti di casa, sicuramente sì, i nativi digitali sono usciti di casa, e chissà come si chiama la nuova generazione, quella che è a scuola in questo momento. Sappiamo, ogni generazione viene data una lettera, sono finite ormai tutte le lettere, quindi bisognerà passare ai numeri, ricominciare. Non so se sia un tema così interessante, ma sicuramente la scuola è il tema interessante e motivante di questa fine anno, non tanto e non solo per le dimissioni di un ministro, il raddoppio del ministero, ma perché forse una sola cosa è servita per il momento, è riportare un attimo di attenzione a un tema fondamentale, il tema che struttura la democrazia, il senso della nostra Costituzione, ed è decisamente affaticato dal punto di vista dei fondi, della cura, dell'attenzione politica. Anche Milano fa tendenza rispetto al governo, perché se al governo un ministro hanno deciso di farne due per curare l'università direttamente e la scuola, a Milano tra poco noi avremo in carica, perché è già stato annunciato e nominato, avremo in carica un assessore specifico per l'edilizia scolastica, insieme a un assessore che esiste già per le politiche, diciamo, riguardanti la scuola, e noi lo ringraziamo di rompere il silenzio a cui si era, come dire, mantenuto dal punto di vista istituzionale. Intanto lo salutiamo, perché in questa radio è stato di casa e sarà sempre, ovviamente, come tutti quelli che fanno parte della famiglia di Radio Popolare, anche quando vanno a fare qualcos'altro, a noi nel cuor ci stanno. Buongiorno Paolo Di Monta.
Buongiorno, ciao a tutti. La radio, quella radio, questa radio è nel mio cuore praticamente da sempre, ci rimarrà per sempre.
Allora, Paolo Di Monta, non parliamo ancora di, come dire, di mandato, immagino, perché deve ancora iniziare, no? 2-3 gennaio?
Sì, ma il sindaco Sala ha annunciato dal 1 gennaio, quindi dal primo, diciamo che okay, entrerò in carico ufficialmente il 2 di gennaio, per cui adesso parlo ancora da consigliere comunale, ma soprattutto da maestro elementare.
Esatto, perché noi per questo l'abbiamo chiamata, in realtà, anzi diamoci del tu, nel senso ci conosciamo tutta la vita, sarebbe idiota che io ti dia del lei. Esatto Paolo, esatto. Allora il punto fondamentale è che in questi giorni sembra, come dire, di tornare anche in un film, in un perenne film che si ripete. Te lo dico perché io, spulciando ieri su questo tema, ho trovato una identica polemica fatta contro di te, a cui tu hai risposto con i dati, con le riflessioni, eccetera, eccetera, nel novembre del 2018. Passato un anno, torna uguale. Sì, cioè l'ho trovata uguale, nel senso che forse la cosa interessante è farla raccontare da te, no? Milano, come molte altre città, abbiamo visto Brescia, abbiamo visto, ma anche in Emilia Romagna, ha in alcuni quartieri, e non solo e non unicamente periferici, ma soprattutto periferici, delle scuole in cui ci sono una maggioranza di ragazzi scolari in alcune classi che hanno genitori con passaporto straniero, ma che sono al 90% nati qua. Peraltro la Sardone, a Silvia Sardone, che oltre a essere un esponente diciamo della Lega, la candidata in pectore in questo momento alla campagna elettorale per il comune di Milano, tra l'altro, e anche la moglie di, ma quelli sono affari suoi, di un già sindaco di Sesto San Giovanni, non perde occasione di fare polemica su questa cosa, parlando di periferie ghettizzate, di comune di Milano che favorisce gli immigrati, cose, come dire, da propaganda elettorale. E tu ieri hai deciso di risponderle da maestro elementare. Come e perché?
Dunque, il perché l'hai detto tu prima, perché la Sardone, quelli come lei, ripetono a macchinetta sempre le stesse cose. Appunto, ricordavi che c'era già stata una polemica del genere nel novembre del 2018, e ritorna come dovrebbe ritornare l'inverno e la neve. L'inverno e la neve a volte non ritornano per i cambiamenti climatici, invece la Sardone e quelli come lei ritornano a dire delle cose che non su argomenti che conoscono poco, nel senso che la Sardone ha fatto un'interrogazione all'assessore all'educazione Laura Galimberti per sapere i numeri degli alunni iscritti agli istituti scolastici della città di Milano e ha scoperto che esistono una serie di scuole dove gli alunni con genitori stranieri, e sottolineo questo fatto con genitori stranieri, e poi dirò anche perché, sono in maggioranza rispetto agli alunni italiani. Una di queste scuole è esattamente quella del Trotter, dove io da settembre dello scorso anno ho iniziato a insegnare, devo dire con grandissime soddisfazioni e con grandissima gioia. Quello che mi ha fatto decidere di rispondere agli articoli che ho letto appunto e alle dichiarazioni della Sardone è stata in particolare una frase, quella in cui lei diceva che era ingiusto che all'interno di alcune classi dei bambini italiani si sentissero stranieri nonostante la scuola fosse nella loro città. E questo è la dimostrazione esemplare del fatto che purtroppo quelli come la Sardone parlano per slogan, non hanno nessun interesse ad approfondire la questione, a studiarle, a cercare di capire, perché se è un problema di così tanta importanza, una studia e fa anche delle proposte diverse. Le loro uniche proposte sono quelle evidentemente di abbassare i numeri degli alunni con genitori stranieri, magari cacciando i genitori di quelle famiglie dalle città dove vivono da 20 anni, da 30 anni, dove hanno attività commerciali, dove hanno fatto nascere i loro figli, eccetera, eccetera. E quindi quella frase mi ha colpito particolarmente, perché io faccio il maestro elementare, nella mia classe ci sono 25 bambini, 17 hanno genitori stranieri e 8 hanno genitori italiani, e devo dire che nonostante le mie devianze politiche non ho mai, nemmeno per un momento avuto la sensazione che i miei 8 bambini con genitori italiani si sentissero stranieri all'interno della loro classe. Anzi, devo dire che la coesistenza e la crescita comune dei bambini con genitori stranieri e dei bambini con genitori italiani è veramente entusiasmante sotto tantissimi punti di vista. Noi in classe ad esempio abbiamo un enorme planisfero di 2 metri per 3 e passiamo tantissimo tempo di fronte a quel planisfero a indagare i paesi di provenienza dei genitori dei nostri bambini, e i bambini italiani sono ovviamente molto attirati dalle conoscenze, chiamiamole così, interplanetarie. Devo anche dire che una parte dei bambini con genitori stranieri che io ho in classe non solo è nata a Milano ed è vissuta a Milano, ma alcuni sono adesso hanno 10 anni perché sono in quinta elementare, e alcuni sono tornati nei paesi di origine dei loro genitori una volta in tutti questi 10 anni della loro vita. Quindi questo fatto che gli italiani si debbano sentire stranieri perché altri bambini sono figli di genitori stranieri è un'assurdità assoluta, ma viene brandita dai personaggi come la Sardone insieme a un altro elemento che invece provoca un sacco di problemi, e che è quello che queste persone dicono che la presenza massiccia di alunni con genitori stranieri all'interno delle classi provoca un abbattimento dell'offerta educativa e formativa.
Loro e questo dicono... sappiamo, Paolo, invece che è un come dire, un problema che bisogna affrontare con grande precisione di argomenti, come tu farai adesso, certo. Perché purtroppo invece il dato dice che moltissime famiglie italiane, in alcuni quartieri, moltissime in altre per fortuna no, come dire, non iscrivono i figli a scuole di quartiere, ma si spostano tendenzialmente verso altri quartieri quando il quartiere è particolarmente, via Padova per capirci, particolarmente multietnico, certo. Mentre ci sono esperienze dove sono state affrontate con progetti, con come sempre l'investimento comunicativo ma anche sociale, di rete, educativo, dove questa cosa non è più successa perché è stato fatto sistema per dire alle famiglie italiane venite a vedere, venite a rendervi conto che scuola è, che ricchezza c'è, che offerta formativa c'è. Prego Paolo.
Esatto, esatto. Io sono particolarmente contento del fatto che noi abbiamo fatto una ventina di giorni fa l'open day della nostra scuola per i bambini che finiscono la materna e che quindi dovranno venire in prima l'anno prossimo, perché io ho una quinta quest'anno e l'anno prossimo prenderò una prima. E la cosa che ci ha fatto particolarmente piacere a me e alle mie colleghe è stata quella che all'open day hanno partecipato tantissimi genitori, e fra questi tantissimi genitori la maggioranza erano genitori italiani, che quindi, perché il Trot era fatto questo percorso di definizione di appunto una offerta formativa che tenesse in considerazione anche la presenza di un'alta percentuale di alunni stranieri, trasformando questa cosa in un'ulteriore ricchezza dell'offerta formativa della scuola. E quindi il fatto che siano venuti molti genitori italiani a scoprire le future prime del Trotter, diciamo che è stato un elemento molto positivo. Infatti il lavoro che bisogna fare è proprio questo, il lavoro che bisogna fare nei quartieri ad alta densità di popolazione straniera proveniente dall'estero. Poi noi ovviamente parliamo di stranieri, non solo considerando stranieri i bambini che sono nati e cresciuti in Italia, che sono italiani a tutti gli effetti e che in un paese civile avrebbero la cittadinanza italiana, ma parliamo di genitori stranieri riferendoci a persone che abitano in Italia da 20-30 anni e che quindi sono molto ben inseriti nel tessuto sociale e hanno con la loro presenza e con la loro attività arricchito sicuramente la società. Quindi il problema di fondo in quelle scuole è quello che è vero, quelle scuole devono fare reti, devono fare sistema, e occorre che tutte le scuole del territorio facciano rete e facciano sistema. Quindi occorre che i dirigenti scolastici delle scuole con bassissima percentuale di alunni con genitori stranieri si mettano profondamente in discussione, perché io ad esempio ritengo, anche per le esperienze che ho avuto nella mia pluridecennale esperienza di insegnante, che le scuole dove non ci siano alunni stranieri siano scuole che in realtà siano impoverite, che presentino una realtà che è completamente diversa dalla realtà dove vivono le bambine e i bambini, che quando escono da scuola e vanno all'oratorio piuttosto che nelle società sportive, piuttosto che nelle ludoteche, ritornano a vivere la realtà reale, cioè ritornano a incontrare bambine e bambini che non hanno il loro stesso colore di pelle, vengono da paesi molto lontani, e siccome conosco molto bene i bambini, so che quella curiosità che loro non possono sviluppare a scuola, perché i bambini stranieri magari nella loro classe non ce ne sono, la sviluppano fuori nel territorio.
Paolo,
e io credo.
Paolo, io volevo dirti che chiunque di noi abbia, come dire, dei figli che hanno frequentato negli ultimi anni le scuole, questa cosa la vive, dovrebbe saperla, e se non la vive appunto è perché sta in una classe dove non ci sono bambini stranieri, nel senso che le relazioni di ricchezza, di scambio, di allegria, di positività, l'assoluta assenza di qualunque tipo di ragionamento discriminatorio tra bambini è una cosa assolutamente evidente, chiara, come dire, meravigliosa. Io volevo dare, se hai ancora due minuti per stare con noi, l'occasione, certo, a qualche ascoltatore o ascoltatrice, se volesse scrivere o telefonare su questo argomento. Quindi non risponderemo a domande che hanno a che fare col ruolo politico di assessore che inizierà il 1 gennaio per Paolo Rimonta all'edilizia scolastica. Ricordiamo i numeri 02 33 001 001 oppure gli sms e i telegram 331 6214 013 e poi la mail diretta a @popolarenetwork.it. Ma io volevo anche farti parlare dell'altra parte, cioè esistono invece dei casi, come dire, numericamente esigui. Facciamo l'esempio più banale, è capitato nel corso di questi 7-8 anni scolastici di uno dei miei figli, è capitato una volta, interessante tra l'altro anche quello, è un percorso molto bello, di ragazzi stranieri, giovani, bambini in questo caso, che arrivano invece davvero da pochissimo tempo e che, certo, con l'ausilio di un mediatore linguistico, che esiste la possibilità della mediazione linguistica, si sono nel tempo inseriti. Ovviamente in quel caso la classe ha aiutato, una classe numerosa ha aiutato e ha potuto, come dire, affiancare un bambino che aveva la necessità di essere riconosciuto, inserito e di imparare una lingua che non conosceva, ma è un altro caso.
Questo è invece un elemento molto interessante. Questi bambini sono definiti con un neologismo NAI, neo arrivati in Italia, e sono quelli che arrivano in Italia nel corso degli anni scolastici, quindi non arrivano ad agosto e vengono inseriti a settembre, magari arrivano a novembre e vengono inseriti a scuola, o arrivano addirittura in primavera, a seconda delle scelte delle loro famiglie. Ecco, questo è un altro discorso molto interessante, perché è chiaro che la comunità classe è fondamentale per l'inserimento e l'integrazione di queste bambine, di questi bambini e anche di queste ragazze e di questi ragazzi, perché noi adesso stiamo parlando di bambine e bambini, ma la stessa cosa succede anche nelle medie inferiori e nelle medie superiori. Ma è fondamentale la comunità classe, è fondamentale il fatto che lo Stato e l'ente locale debbano supportare le comunità classe per l'accoglienza e l'inserimento di questi bambini, perché i mediatori culturali non sempre ci sono e perché questo fa ritornare all'antica questione di sempre, e cioè quella che l'educazione in Italia viene considerata come un elemento marginale della crescita di questa nazione. Io penso che l'educazione dovrebbe essere invece messa al primo posto, perché è la formazione e l'educazione delle giovani generazioni che definisce poi la crescita di paesi forti e competitivi, e io penso che una riflessione seria, molto seria, debba essere aperta con il governo centrale sicuramente e con le amministrazioni regionali e locali, perché occorre fare in modo che la scuola in tutti i suoi aspetti torni ad essere al centro dell'impegno politico e amministrativo delle istituzioni nazionali e locali, perché io lo ripeto sempre, non è più possibile lasciare da soli i maestri, le maestre e i maestri, le professoresse e i professori e i dirigenti scolastici.
È successo da troppo tempo, lo sosteniamo da questo microfono, ci siamo quasi stufati di ripeterlo, ma purtroppo dobbiamo ripeterlo. Ricordiamo che i tagli della Gelmini, quelli quelli proprio profondi della manovra Tremonti, ancora non sono stati nemmeno riassorbiti quelli, quindi siamo ancora sotto da 15 ormai tot anni, però una telefonata c'è e noi quindi proviamo a prenderla, vediamo se è in tema. Ascoltatrice, ascoltatore, buongiorno, il tuo nome.
Buongiorno, sono Luisa, volevo chiedere una cosa. Io sono agnostica, non sono religiosa, però comunque, diciamo, come esempio, Gesù Cristo per me è un esempio. Ecco, per quanto riguarda il fatto religioso, per esperienza personale, avendo una nuora che è islamica, la quale naturalmente non fa frequentare la religione, l'ora di religione alla bimba, e non solo, ma non vuole quasi i minor contatti con me, perché dato le mie idee eccetera, per cui forse esiste anche un problema di questo tipo, perché secondo me viceversa metti la mamma, giusto che insegni la sua religione, eccetera, però viceversa anche il padre o la bambina dovrebbe avere,
Luisa,
il diritto di frequentare anche la nostra.
Però Luisa fa parte delle relazioni familiari, non delle relazioni politiche a scuola. Io per esempio sono agnostico, ma ti spiego, esisterà, ma è un problema che riguarda le relazioni delle famiglie. Io per esempio sono agnostico, i miei figli non fanno religione.
Sì.
E punto, non è che questo sia una discriminazione.
Anch'io non lo sono, ma però, siccome non è solo il mio e ne ho sentito.
Ma non possiamo risponderti a questa domanda, a questo ti sto dicendo, perché è una domanda.
Ma la domanda esiste, perché esiste questa domanda. Allora i bambini dovrebbero essere formati, secondo il mio punto di vista, nella conoscenza di tutto, di tutte le religioni, e non uscire fuori e
adesso
Luigi, se vuoi,
Luisa,
se vuoi,
ti risponde Paolo Limonta.
Grazie.
Ti risponde subito.
Sì, signora, allora nell'ordinamento scolastico esistono 2 ore di religione cattolica alla settimana e 2 ore di alternativa alla religione cattolica, cioè i bambini che non fanno le ore di religione cattolica stanno in classe con il maestro o la maestra titolare della classe e fanno dei percorsi alternativi. Nella mia classe, dove ci sono 25 bambini, la ripartizione è questa: 12 bambini fanno l'ora di religione e 13 bambini fanno l'ora di alternativa. L'ora di alternativa, dei 13 bambini che fanno l'ora di alternativa, ce ne sono anche un buon numero italiani. Quindi il problema di fondo non è legato alla provenienza. È chiaro che se una famiglia è islamica, la figlia di una famiglia islamica non può fare l'ora di religione cattolica, così come non può essere obbligata ad andare all'ora.
E comunque Paolo, diciamola anche un pochino più fuori dei denti, se ci fosse dentro la storia delle religioni eccetera, saremmo tutti contenti. Non è esattamente quello l'ora di religione, dipende dalle scuole.
Esatto, ma qui si potrebbe aprire, no, purtroppo non dipende dalla scuola, dipende dagli insegnanti, perché gli insegnanti di religione sono nominati
intendevo dipende dalla scuola l'ora di alternativa. Ad esempio uno dei miei figli nell'ora alternativa ha fatto storia delle religioni e gli è molto interessata, perché no? Abbiamo un'altra telefonata però, ascoltatore, ascoltatrice, sei tu, buongiorno, il tuo nome?
Sì, buongiorno, sono Claudia.
Buongiorno Claudia.
Buongiorno anche al signor Paolo, il maestro.
Al maestro.
Buongiorno
sì,
Claudia.
Che io stimo molto.
Grazie.
Allora, io vi racconto la mia esperienza. Ho un nipote che ha 8 anni, frequenta la scuola Montessori, loro studiano le religioni, non la religione cattolica come si fa noi. E noi avevamo anche chiesto al bambino se voleva frequentare il catechismo. Lui non ha sentito questo bisogno e noi non l'abbiamo neanche obbligato, perché a un certo punto ci siamo un po' confrontati e abbiamo detto: vabbè, se lui non desidera frequentare il catechismo, quando sarà più grande sarà lui a scegliere quello che vorrà fare, e quindi lui è libero in questa condizione, non si sente meno o più degli altri, e nessuno gli fa pesare questa cosa.
Poi, immagino che se esprimerà il desiderio, come dire, di confrontarsi con un pensiero suo, lo accoglierete.
Certo, di esprimersi come meglio crede.
Grazie mille. Quindi non hai una domanda, era un'esperienza.
No, è un'esperienza.
Perfetto.
Sì, volevo portare un mio piccolo contributo.
Hai fatto benissimo.
Diciamo.
Grazie mille. Vado
buon
rapido
anno,
che c'è.
Buon anno. Tutti,
auguri Claudia, adesso ti faccio rispondere, ti manda gli auguri sicuramente anche Paolo, che ho dovuto abbassare perché c'è un'altra telefonata.
Molto gentile.
Buona giornata. E sentiamo ancora, ascoltatrice, ascoltatore, sei tu, buongiorno, il tuo nome?
Sì, ciao, buongiorno, Mattia.
Mattia, sei in auto, devi alzare la voce o il volume?
Sì, così è meglio?
Sì, proviamo.
Sì, scusatemi. No, io volevo esprimere tutta la mia solidarietà, perché secondo me in un paese civile il corpo insegnanti sono degli eroi e dovrebbero avere l'agio economico di concentrarsi esclusivamente sulla formazione delle menti che formeranno questo paese nei prossimi anni. Quindi il problema è prettamente politico, non possiamo pensare che se piove dentro casa la soluzione è comprare degli
ombrelli, certo.
E quindi tutto sta alla base di cosa vogliamo fare di questo paese, di questa scuola. Quindi tantissima solidarietà da chi ogni giorno porta avanti senza avere strumenti. Tutto qua.
Grazie Mattia.
Ciao.
Grazie Mattia.
Allora,
sono d'accordo, soprattutto sull'aumento degli stipendi.
Allora, buongiorno ascoltatrice, ascoltatrice, ascoltatore, il tuo nome?
Ciao Arnoldo.
Ciao Arnoldo.
Ascolta, una mente sana, equilibrata, non ha bisogno di religioni.
Allora, oddio, adesso tu devi farmi fare l'avvocato del diavolo, ho appena detto che sono agnostico. Beh, però non è un reato, come dire, anzi, ad alcuni riempie la vita in maniera profonda, in maniera sentita, in maniera...
La vita in maniera profonda senza sapere che le religioni sono tutte inventate dalla prima all'ultima per impadronirsi dell'essere umano.
Va bene Arnoldo, però non è questo il tema, il tema è la scuola,
lo
dai.
Non so, ma siccome è venuto fuori, ciao.
Ok, ciao grazie. Allora invece Silvano...
Posso dire, Luigi, posso dire soltanto una cosa, che purtroppo noi siamo partiti da un luogo comune, che è quello che ha sollevato la Sardone, e non possiamo però finire sul luogo comune, perché... ad esempio in questi anni io ho lavorato tantissimo con non solo chi è religioso ma chi professa le religioni, con i giovani degli oratori, con i parroci di periferia, con tantissima gente che sulle questioni, sulla lotta quotidiana,
certo,
all'indifferenza eccetera,
ci sono e fanno
tantissimo in linea con me.
Ma sì. No, ma infatti qui il tema si sta traslando sulla religione, perché esatto, gli ascoltatori, purtroppo, sai, il microfono aperto ha una sua vita, certo, una sua anima. Per esempio scrivono adesso che la complessità e la cosa interessante e profonda delle religioni forse merita un approfondimento più avanti e non né all'asilo né alla scuola materna né tantomeno elementari. Silvano ci scrive: ma una bella ora di educazione civica no. Luciano invece ti fa una domanda, ma c'è un altro ascoltatore, ti chiede: come maestri in che modo affrontate le problematiche legate ai diritti delle donne e degli omosessuali, considerata l'evidente differenza culturale delle famiglie di origine di molti questi bambini e bambine? Cioè Luciano maschera il fatto che dice: se sono islamici come fate a dirgli che ci sono pari diritti? Te la dico io cattiva. Beh, perché poi le domande sono mascherate. Aspetta che ce n'è un'altra, certo, forse. Ascoltatore, certo, ascoltatrice, sei l'ultimo, buongiorno, il tuo nome?
Pronto?
Ciao.
Ciao, io mi sposto un pochino però come tema, volevo fare un'osservazione a proposito della lingua. Io sono un insegnante di lettere e delle scuole superiori, e devo dire che la presenza degli alunni stranieri, per quanto nelle scuole superiori arrivino in una percentuale, insomma arrivino più lentamente, stanno aumentando adesso, allora la presenza di questi ragazzini per me è stata molto preziosa. Per questo motivo gli studenti tutti, indifferentemente dalla loro origine, stanno mostrando un grosso impoverimento lessicale per ragioni le più varie, e noi non abbiamo, io poi sono uscita dall'università tanti anni fa, e nonostante i corsi d'aggiornamento, nonostante l'attenzione, non abbiamo gli strumenti per affrontare, facciamo fatica a mettere a punto delle modalità per far fronte a questo impoverimento lessicale. Beh, devo dire che
ci siamo, ti stiamo ascoltando.
L'avere a che fare con dei ragazzini stranieri, l'elaborare delle strategie di insegnamento della lingua italiana, mm-hmm, ad una classe mista, anche con bambini stranieri, mi ha aiutato tantissimo.
Arricchisce
il
tutto.
Mi ha dato degli strumenti,
certo,
che io non, da sola non avrei trovato.
Ti ringraziamo.
Prego, ciao.
Buona giornata. Tocca a te Paolo.
Questa è la dimostrazione, questa telefonata è la dimostrazione evidente che è molto facile fare polemica politica da fuori senza conoscere le realtà, le complessità e anche le difficoltà ovviamente che ci sono all'interno della scuola, e che poi vengono risolte, tradotte in positività dagli insegnanti che vogliono crescere insieme ai loro bambini e insieme ai loro ragazzi. Questo è una questione assolutamente importante. Per quanto riguarda invece la questione dei diritti, allora ovviamente Alle elementari, quando prima l'ascoltatore che scriveva, ma perché non fate una bella ora di educazione civica? Noi l'educazione civica la facciamo in tutte le ore, in tutte le occasioni in cui c'è la possibilità e la necessità di discutere di vari argomenti. E ad esempio questa questione dei diritti delle donne, piuttosto che di chi professa religioni diverse, piuttosto che di chi esprime modalità di vita diverse dagli altri, è una questione molto presente all'interno delle classi, soprattutto all'interno della scuola elementare, perché ovviamente le maestre e i maestri, non tutti ovviamente, ma posso dire con assoluta tranquillità, la stragrande maggioranza delle maestre e dei maestri sono molto attenti anche a questi aspetti, perché sanno perfettamente che la formazione educativa, ma anche filosofica e morale, vorrei dire, delle bambine e dei bambini ha un'importanza assoluta poi nella fase di crescita.
Altro che.
E su questo aggiungerei una cosa in più, e cioè quello che la scuola dovrebbe essere sempre più connotata come una comunità, e ogni classe dovrebbe essere una comunità arricchente della comunità più in generale della scuola. Perché dico questo? Perché quando io parlo di comunità, parlo di comunità in cui sono coinvolti in prima persona non solo le bambine e i bambini e gli insegnanti, ma anche
i genitori e le famiglie.
Addirittura allargo ancora di più tutti gli adulti che hanno a che fare con le bambine e i bambini quando sono fuori da scuola, gli allenatori delle squadre sportive, certo, eccetera. Che nella mia esperienza al Trotter ho verificato che questo tipo di messaggio può essere recepito benissimo dai genitori italiani, ma anche dai genitori stranieri. Noi al Trotter siamo arrivati l'anno scorso, abbiamo preso una quarta e abbiamo costruito una comunità dove le iniziative collettive, che possono essere riassunte col nome di pizza piuttosto che cena, piuttosto che picnic, piuttosto che gite, eccetera, eccetera, non solo vedono coinvolti tutte le bambine e bambini e la stragrande maggioranza dei genitori, ma molto spesso sono organizzate in prima persona dai genitori stranieri che si mettono in gioco fino in fondo. La costruzione di una comunità coinvolgente aiuta a superare differenze culturali, sociali e anche religiose.
E poi, per dirla secca, se non lo fa la scuola, quello di realizzare gli obiettivi di uguaglianza, d'accesso, di cultura e soprattutto di democrazia e rispetto dell'articolo 1, 2, 3, il 3 in avanti, chi lo deve fare? E quindi cosa ci stiamo dicendo nei confronti degli studenti che provengono, hanno esperienze familiari o spirituali o religiose diverse? Vale a maggior ragione la Costituzione. Paolo Limonta, grazie, ci risentiamo quando poi comincia anche il nuovo incarico.
Va bene, va bene, grazie a voi e buonissimo anno a tutti voi che tenete in piedi questa bellissima radio e a tutti gli ascoltatori.
Grazie, a presto.
Grazie, ciao.
Ciao,
ciao.
Ciao. E noi, per passare alla ultima parte di questa trasmissione, Prisma, ancora una decina di minuti, un ultimo ospite, vi lascio con un brano davvero emozionante, un brano di chi è partito, di chi è approdato, di chi si è fatto delle domande, chi ha costruito strade e poi si è sentito chiamare straniero ed immigrato. Tombe les nues, Zebda.
Venu, mais je suis pas venu, tu penses m'entendre dire, sois le bienvenu. Mais l'estomac qui a besoin d'essence dit qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui au menu. Et les pieds nus et la tête dans les nuages, le cœur au chaud et je faisais semblant. Mais y avait pas de quoi en faire un fromage au pays du Mont Blanc.
Sans bruit, sans but, sans livre, sans dîner, sans faute, sans doute et même sans l'idée. Qu'on est jamais invité quand on est sans thune, sans dalle ou même sans papier.
Venu
mais je suis pas venu, tu penses, pour le soleil ou le bord de mer. Parce que bronzé, je n'étais de naissance. Je ne connaissais pas l'hiver. J'avais les pieds nus, la tête dans les nuages, le cœur au chaud, et je faisais semblant d'être celui qui était de passage au pays du Mont Blanc. Sans bruit, sans bûche, sans livre, sans dîner, sans faute, sans doute et même sans idée. Qu'on est jamais invité quand on est sans thune, sans dalle ou même sans papier. Et j'ai caressé des vignes, et comment dire, j'attendais le raisin. Mais de ces fruits, je n'ai vu que des lignes. Paraît qu'ici, on ne boit que du vin. Je suis venu et je ne savais pas encore qu'on avait peur de ses voisins et des maisons. Moi, je n'ai vu que les stores qui ne m'ont jamais dit allez, viens. Je suis venu, c'était pas au clair de la lune. M'entendre dire, va chercher ton or. Non, je suis pas venu pour faire fortune, habillé en peau de castor.
Sans bruit, sans bûche, sans livre, sans dîner, sans faute, sans doute et même sans idée. Qu'on est jamais invité quand on est sans thune, sans dalle ou même sans papier. Sans bruit, sans bûche, sans livre, sans dîner, sans faute, sans doute et même sans idée. Qu'on est jamais invité quand on est sans thune, sans dalle ou même sans papier.
Mais je suis pas venu, tu penses m'entendre dire, sois le bienvenu. Mais l'estomac qui a besoin d'essence dit qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui au menu. Je suis venu, mais je le dis avec quel air, comme reçu à reculons. On peut pas dire, mon cher Léon, que ce soit sur un air d'accordéon.
Mon visage est une page qu'on n'arrache pas. Je sais que je serai surtout pas sans lui. Sans livre, sans dîner, sans faute, sans doute et même sans idée. Qu'on est jamais invité quand on est sans thune, sans dalle ou même sans papier. Sans bruit, sans bûche, sans livre, sans dîner, sans faute, sans doute et même sans idée. Qu'on est jamais invité quand on est sans thune, sans dalle ou même sans papier. Sans bruit, sans bûche, sans livre, sans dîner,
Zebda, Tombe le Nu, è un pezzo di qualche anno fa, e questa invece è la voce raccolta da bordo della Ocean Viking in mezzo al Mar Mediterraneo, l'unica nave in questo momento di soccorso presente in mezzo al Mediterraneo. Lui si chiama Nicola Stalla e la voce è stata raccolta dalla nostra Bianca Senatore, che ringraziamo per aver coordinato questa puntata. Ecco qua la voce da bordo della Ocean Viking e poi approfondiremo insieme.
La Ocean Viking ha lasciato il porto di Marsiglia il 14 di dicembre per dirigersi nel Mediterraneo centrale e svolgere servizio di ricerca e soccorso. Il 20 dicembre sono state effettuate due distinte operazioni di salvataggio. Nella prima 112 persone a bordo di un gommone che è stato trovato in condizioni critiche con la sezione di prua completamente sgonfia. E il secondo, nella tarda serata, un barcone di legno in prossimità di Lampedusa, che si era trovato a quel punto in condizioni meteo che stavano rapidamente peggiorando, e con 50 persone a bordo che erano a rischio di capovolgimento da un momento all'altro. Il giorno successivo abbiamo richiesto un place of safety, quindi un porto di sbarco, alle autorità italiane e maltesi. Non vi è stata inizialmente risposta, e il giorno successivo, il 22, è stato effettuato un'evacuazione medica d'urgenza tramite elicottero per una donna che era in condizioni mediche critiche, accompagnato dalla sua bambina e dalla sorella. E subito dopo è stata ricevuta l'indicazione di Taranto da parte delle autorità italiane come place of safety, e quindi il giorno 23 abbiamo sbarcato tutte le persone soccorse nel porto di Taranto. Dopo una breve sosta, il 25 mattina siamo ripartiti verso il Mediterraneo centrale, dove siamo arrivati il giorno 27, e da allora siamo in pattugliamento costante.
In pattugliamento costante lo saranno ancora, le condizioni del meteo in questo momento non sono terribili. Le altre voci appunto da bordo dell'Ocean Viking, raccolte da Bianca Senatore, parlava Nicola Stalla. Noi vogliamo dare anche spazio però per la chiusura di questa puntata di Prisma di oggi, mancano giusto 5 minuti alla nostra ultima ospite che ringraziamo, Giorgia Linardi, portavoce della Sea-Watch. Tante volte, buongiorno intanto Giorgia, bentornata.
Buongiorno,
sui nostri
buongiorno
microfoni.
A tutti.
Tante volte ci siamo sentiti quest'anno per commentare, come dire, in maniera anche ripetuta, l'impossibilità di sbarchi, chiamiamoli come si dovrebbero chiamare, come dire, proprio i sequestri in mare di una serie di navi, di persone sofferenti, di marinai, insomma. Abbiamo sentito tante volte. Cosa sta cambiando, anche visto gli ultimi giorni di rinfiammarsi di polemiche su qualcosa che non si capisce perché faccia polemica ancora? Sta cambiando qualcosa, uno, e due, che cosa chiedete ancora una volta, immaginiamo, per l'inizio del nuovo anno, insomma?
Sì, intanto approfitto di questo collegamento a fine anno per ringraziare Radio Popolare che ci ha seguito in tutte le vicende di quest'anno. Nel caso di Sea-Watch si è trattato di soli 4 soccorsi, ma ognuno dei quali è stato veramente penoso, con giorni, quando non settimane, di attesa davanti a Italia o Malta. Ovviamente quello che ci auguriamo è di non trovarci mai più in queste situazioni. La Sea-Watch in queste ore si sta preparando per ripartire al più presto e tornare nell'area dei soccorsi, e quindi è chiaro, perché per questo 2020 ci si augura che lo sbarco non sia più condizionale al raggiungimento di accordi politici ad hoc per far sì che le persone possano arrivare a terra in un luogo sicuro. Ci auguriamo.
E ricordiamo, anche, Giorgia, mi perdoni se la interrompo, ricordiamo anche che, come dispone la legge, nel senso che, per carità, c'è un decreto sicurezza, ma c'è una legge che dice che qualunque persona salvata da chiunque in mare prima sbarca e poi si fanno i controlli su chi è, dove deve andare, cosa deve fare. Prima si conclude il salvataggio. Questo dice il TUS, il decreto unico sull'immigrazione, e non si capisce perché non si applichi più.
Sì, esatto, quello a cui abbiamo assistito è un atteggiamento assolutamente sovversivo di quello che impone il diritto internazionale, per come recepito nel nostro ordinamento, e che è stato ultimamente stravolto dall'introduzione dei decreti legge, in particolare per ciò che riguarda la nostra attività, del decreto sicurezza bis, oggi convertito in legge, su cui sorprendentemente il nuovo governo non ha ancora assunto una posizione. Quindi ovviamente la nostra seconda richiesta è quella di agire sui decreti sicurezza e fondamentalmente di abrogarli, perché riteniamo che se il primo sta di fatto lasciando migliaia di persone per strada senza uno status giuridico e di fatto interrompendo in molti casi processi di integrazione avviati già da anni, nel caso del decreto sicurezza bis, che ci riguarda come ONG direttamente, una nave che salva delle persone in mare è ritenuta dall'Italia una minaccia alla sicurezza e all'ordine pubblico. Crediamo che questo costituisca più che altro una minaccia alla dignità del paese e sia piuttosto, insomma, ridicolo. Quindi bisognerebbe lavorare immediatamente su questi decreti, liberare le navi che oggi sono ancora sotto sequestro. La Sea-Watch è stata
Sono tante ancora.
Sono tre navi ancora sotto sequestro, con multe fino a 366.000 euro, quindi assolutamente sproporzionate. C'è in questi giorni ancora attiva una campagna iniziata dai radicali, che chiede che durante il discorso di fine anno il presidente Mattarella chieda l'intervento su questi decreti sicurezza e la sospensione dei pericolosissimi accordi con la Libia, e un'altra campagna di Mediterranea per la liberazione delle delle navi, si chiama Basta una firma, quindi nelle ultime ore del 2019 possiamo ancora fare un'azione positiva e chiedere come singoli cittadini di agire su queste leggi, di liberare le navi che salvano il mare e di sospendere gli accordi con un paese in guerra, in guerra civile. Basta leggere
sì, ormai
le notizie sui giornali.
Ogni giorno sempre più grave. Basta una firma allora, Giorgia Linardi, giusto?
Sì, basta una firma per questo 2020 e poi insomma ovviamente sempre metterci l'impegno.
Esatto, purtroppo non basta una firma per il mestiere che fate voi, noi vi ringraziamo per farlo come sempre, cercheremo di quest'anno, come ovvio che sia, di continuare sperando che non siano tante le volte che ci sentiamo, perché ovviamente speriamo che le persone abbiano accesso in maniera diversa, non rischiando la vita al diritto di muoversi. Auguri a tutti voi, grazie mille di essere stata nostra ospite anche questa volta.
Auguri, auguri a voi.
A presto.
Grazie. A presto.
Eccoci qua. Direi che Prisma per oggi si conclude qua. Grazie a Giorgia Linardi di Sea Watch, grazie a tutti gli ospiti, ci sentiamo domani su queste frequenze con la rassegna stampa e poi con una nuova puntata, l'ultima dell'anno di Prisma. Vi lascio con la frase che ci ha scritto Elena, si è chiuso l'argomento scuola, ma vi lascio il commento che mio figlio mi ha fatto in prima liceo quando ha scoperto che nella sua classe solo 10% dei suoi compagni avevano i genitori entrambi italiani. E mi ha detto, mamma, finalmente nella mia classe si parla l'italiano, quello vero, con i congiuntivi trattati con riguardo. A domani!